Ad alta voce, Chiara Guidi legge I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, traduzione di Gianni Celati.
La mia padrona aveva una figlia di 9 anni, fanciulla assai precoce per la sua età, molto abile col l'ago e il filo, e sarta provetta della sua bambola. Costei e sua madre divisarono ad adattarmi la culla della bambola come riparo per la notte, la quale culla venne messa nel cassettino d'un mobile e il cassettino posto su una mensola sospesa, per timore dei topi. Questo fu il mio letto per tutto il tempo che rimasi presso quella gente, sebbene poi reso a poco più comodo, allorché incominciai a imparare la loro lingua e a far comprendere le mie esigenze. La ragazza era così pronta di ingegno che quando mi fui levato gli abiti un paio di volte innanzi a lei, era già in grado di vestirmi e svestirmi, sebbene io non le procurassi questo incomodo qualora mi permetteva farlo da me. Mi cucì 7 camicie e altra biancheria, col tessuto più sottile che riuscì a trovare, che in vero era più ruvido della tela di sacco, e me le lavava costantemente con le sue mani. Ella era altresì la maestra che mi insegnava la lingua. Quando indicavo una cosa, me ne diceva il nome nel suo idioma, talché in pochi giorni fui capace di chiedere ogni cosa mi venisse alla mente. Era una ragazza d'indole gentile, non più alta di 10 metri, essendo un poco bassa per la sua età. Mi diede il nome di Griltrig, con cui tutta la famiglia prese a chiamarmi, e in seguito tutto il regno, significando tale parola ciò che in latino chiamasi nanunculus, in italiano omunceletino e in inglese manichen. Lo debbo soprattutto a lei, se non lasciai le ossa in quel paese. Ella fu con me per tutta la mia permanenza e la chiamavo la mia Glumdalclicht, ovvero piccola baglia. Sarei colpevole di nera ingratitudine se non l'onorassi col ricordo di tutte le premure dell'affetto che mi dimostrò, ciò che vorrei poter ricambiare secondo i suoi meriti con tutto il cuore, invece d'essere l'innocente quanto sventurato strumento della sua disgrazia, come ho fin troppo ragione di temere. Prese ora ad essere cosa risaputa e di cui si parlava nel vicinato che il mio padrone avesse trovato nei campi uno strano animale della grandezza d'uno splacnuk, ma con fattezze simili in ogni parte a quelle d'una creatura umana che imitava in ogni suo atto, il quale sembrava anche parlare un suo piccolo idioma e aveva già appreso svariate parole del loro, e camminava eretto su 2 gambe, era gentile e domestico, veniva quando lo si chiamava, faceva qualsiasi cosa gli fosse comandata, aveva le più belle membra del mondo e un incarnato più leggiadro di quello d'una aristocratica puttina di 3 anni. Un altro colono, abitante non lontano e amico stretto del mio padrone, venne in visita segnatamente col proposito di accertarsi di quella storia. Io fui immantinente esibito e posto sul tavolo mi diedi a camminare secondo i comandi ed estrassi lo stocco, lo rimisi nel fodero, feci una riverenza all'ospite del mio padrone, gli chiesi nel suo idioma come stava e gli dissi che era il benvenuto, come la mia piccola baglia m'aveva istruito. Quell'uomo, che era anziano e di vista corta, si infilò gli occhiali per vedermi meglio, al che Non potei trattenermi dal ridere assai di cuore, poiché i suoi occhi sembravano una luna piena che brillasse in una stanza con due finestre. Scoprendo la causa della mia allegrezza, la gente di casa mi tenne compagnia nella risata, laonde quel vecchio fu tanto sciocco da infuriarsi e impermalirsi. Aveva costui la nomea di avaraccio e per mia sventura mostrò di ben meritarsela col maledetto consiglio che diede al mio padrone di mostrarmi al pubblico in un giorno di mercato nella città vicina che era a un'ora di trotto circa a 22 miglia dalla nostra casa. Indovinai che qualcosa bollisse in pentola. Osservando il mio padrone e il suo amico confabulare a lungo e indicarmi a dito di tanto in tanto, e la paura mi fece immaginare d'aver colto e compreso qualche loro parola. Ma il mattino seguente la mia piccola balia Glumdalclitt mi rese nota tutta la faccenda, che astutamente era riuscita a cavare fuori di bocca a sua madre. La povera piccina mi strinse al petto e si lasciò andare a piangere per la vergogna e il dolore. Temeva che mi venisse qualche danno dalla rude gente del volgo, la quale avrebbe potuto schiacciarmi a morte o rompermi un osso col prendermi in mano. Ella aveva anche osservato quanto io fossi pudico di natura e con quanta cura badassi al mio onore. E ben vide che avrei considerato un'indegnità l'essere esposto per danaro alla più vile plebe in un pubblico spettacolo. Disse che il papà e la mamma le avevano promesso che avrebbe potuto tenere il Grildrig come cosa sua, ma ora s'accorgeva che essi intendevano servirsi di lei come già avevano fatto l'anno precedente, quando le avevano donato un agnellino che poi, non appena ingrassato, avevano rivenduto a un macellaio. Per parte mia, posso affermare in tutta sincerità che ero meno preoccupato della mia baglia. Nutrivo una grande speranza, che mai venne meno, di poter recuperare un giorno la mia libertà. E quanto all'ignominia ad essere mostrato in giro come un fenomeno da baraccone, mi consideravo un perfetto straniero in quel paese, laonde una tale sventura non avrebbe potuto essermi imputata se mai fossi tornato in Inghilterra, giacché lo stesso re d'Inghilterra, nelle mie condizioni, avrebbe dovuto sopportare la stessa iattura. Il mio padrone, seguendo il consiglio del suo amico, al primo giorno di mercato mi portò dentro una scatola alla città vicina, recando seco la figlioletta che mi faceva da balia su una selletta dietro di sé. La scatola era chiusa da ogni banda, con una porticina da cui potevo entrare e uscire e alcuni fori fatti col succhiello ad areggiarla. La fanciulla era stata così previdente da mettervi dentro la trapunta della sua bambola affinché potessi io distendermi. Con ciò, tuttavia, fui terribilmente squassato e scardassato per tutto il viaggio, ancorché questo durasse una mezz'ora soltanto. Il cavallo, infatti, faceva 15 metri a ogni passo, ma slanciandosi in tali balzi nel suo trotto che lo scuotimento prodotto era pari a quello d'una nave che rolli e beccheggi in una grande tempesta, con moto tuttavia più frequente. Il mio padrone si fermò a una locanda che era uso frequentare e dopo breve consultazione col locandiere e dopo alcuni preparativi necessari, assoldò il Graltrut, ovvero un banditore, per dare notizia in tutta la città della strana creatura che sarebbe stata esibita all'insegna dell'aquila verde, creatura non più grande d'uno Splacnook, un animale di quel paese, di belle fattezze, lungo 180 centimetri circa, e somigliante in ogni parte del corpo ad una umana creatura, la quale sapeva anche dire non poche parole e fare 100 lazzi assai spassosi. fui posto su un tavolo nella sala più vasta della locanda, che poteva essere circa di 90 metri quadri, mentre la mia piccola abbaglia sedeva su uno sgabellino accanto al tavolo per aver cura di me e dirmi cosa dovessi fare. Onde evitar la ressa, il mio padrone lasciò entrare soltanto 30 persone alla volta. Camminavo per il tavolo qua e là come la fanciulla mi ordinava, quindi ella mi poneva domande nei limiti della mia comprensione di quell'idioma e rispondevo quanto più ad alta voce m'era possibile. Varie volte mi voltai verso gli spettatori, porgendo loro i miei umili ossequi, dando loro il benvenuto e proferendo altre frasi che m'erano state insegnate. Prendevo un ditale pieno di liquore che la Glumdal Klicht m'avevo offerto come una coppa e bevevo alla loro salute. Estraevo lo stocco e lo facevo mulinare alla maniera degli schermitori in Inghilterra. La mia piccola baglia mi porgeva indi un fuscello che io facevo volteggiare come una picca, avendo appreso quell'arte nella mia gioventù. Quel giorno fui esibito a 12 turni di spettatori e tanto spesso costretto a ripetere le medesime buffonate, fino a quando non fui mezzo morto dalla stanchezza e dall'uggia. Giacché quelli che mi avevano veduto facevano tali meravigliosi resoconti che la gente era pronta ad abbattere la porta pur di entrare. Per amore di lucro, il mio padrone non permetteva ad alcuno di toccarmi, tranne alla mia baglia. E ad evitare quel pericolo erano state disposte attorno alla tavola delle panche che mi mettevano fuori portata di mano. Con ciò, tuttavia, vi fu uno sciagurato scolaretto che tirò una nocciola, mirando precisamente al mio capo e mancandomi di poco. Per fortuna, poiché il proiettile aveva tanta forza che m'avrebbe infallibilmente fatto schizzare le cervella, essendo peraltro grosso quanto una piccola zucca, ma ebbi la soddisfazione di vedere quel giovane mascalzone bastonato a dovere, indi cacciato dalla sala. Il mio padrone annunciò pubblicamente che m'avrebbe nuovamente esibito al prossimo giorno di mercato. Nel frattempo mi preparò un più comodo mezzo di trasporto, ciò di cui v'era un gran bisogno, poiché dopo quel primo viaggio e dopo aver intrattenuto gli spettatori per 8 ore di seguito ero così stracco che a stento riuscivo a reggermi in piedi o a proferire parola. Ci vollero almeno 3 giorni prima che recuperassi le forze, ma non ebbi requie neppure a casa, poiché tutti i gentiluomini del vicinato vennero a vedermi a casa del mio padrone. Non furono meno di 30 i visitatori, tutti con moglie e figli, poiché quello è un paese popoloso. E quando il mio padrone mi mostrava in casa, esigeva il guadagno di una sala piena, anche se trattavasi di una sola famiglia, talché per un certo tempo godei di pochissimo ozio in ogni dì della settimana, tranne il mercoledì, che è il loro giorno festivo, anche se non venivo portato in città. Il mio padrone, vedendo quali profitti avrei potuto procacciargli, si risolse a portarmi nelle più grandi città del regno. Procuratosi quant'era necessario a un lungo viaggio e avendo disposto in ordine i suoi affari domestici, prese congedo dalla moglie il giorno 17 agosto 1703, 2 mesi circa dopo il mio arrivo, e ci mettemmo in viaggio alla volta della metropoli, situata al centro di quell'impero e a circa 3.000 miglia dalla nostra dimora. Il padrone volle che sua figlia Glumdal Klicht cavalcasse dietro di lui ed ella mi portava in grembo dentro una scatola che teneva legata in vita. La fanciullina aveva tappezzato tale scatola alle pareti con la più morbida stoffa che vi fosse, l'aveva ben imbottita per di sotto e ammobiliata col letto della sua bambola, e avendomi anche rifornito di biancheria e altri oggetti di necessità, rese ogni cosa quanto più comoda poteva. Non era con noi altra compagnia che un garzone di casa, il quale ci veniva dietro col bagaglio. Il piano del mio padrone era di esibirmi in tutte le città lungo la strada e, deviando dalla strada maestra di 50 o 100 miglia, mostrarmi in ogni villaggio o in ogni dimora patrizia ove potesse aspettarsi un concorso di pubblico. Facemmo dunque comode tappe di 140 o 150 miglia al dì, siccome la mia Glumdalclitch, onde risparmiarmi i disagi, si lamentava che il trotto del cavallo la stancava molto. Spesso, a mia richiesta, mi toglieva dalla scatola, facendomi prendere aria e mostrandomi il paese, ma pur sempre tenendomi stretto con lacci a mo' di dande per gli infanti. Attraversammo 5 o 6 fiumane molto più larghe e profonde del Nilo o del Gange, e quasi nessun rivoletto come il Tamigi dalle parti del ponte di Londra. Fummo in viaggio per 10 settimane e io venni mostrato in 11 grosse città, oltre che in molti villaggi e private dimore. Il giorno 26 ottobre giungemmo alla metropoli, chiamata nel loro idioma Lor Brul Grut, ovvero orgoglio dell'universo. Il mio padrone prese alloggio sulla strada principale della città, non lungi dal palazzo reale, ed espose gli avvisi nella solita forma, con un'esatta descrizione della mia persona e dei miei numeri. Affittò una vasta sala larga circa 1000 metri, si procurò una tavola con un diametro di 180 metri, sulla quale dovevo fare i miei numeri, e la recintò tutto intorno a 1 metro dal bordo con una palizzata altrettanto alta, onde evitare miei capitomboli. Fui esibito 10 volte al dì, con grande meraviglia e soddisfazione di tutti. Ora riuscivo a parlare il loro idioma abbastanza bene e comprendevo perfettamente ogni parola che mi venisse rivolta. Inoltre, avevo imparato il loro alfabeto e potevo ingegnarmi a decifrare qua e là qualche frasetta scritta, poiché la mia Glumdalclitch mi aveva fatto da maestra sia quando eravamo a casa che quando in viaggio durante le ore di ozio. Si portava in tasca un libriccino, non più grande del famoso Atlante Samson. Era un comune trattato ad uso delle giovinette, con un riassunto del loro catechismo. E su questo ella mi insegnò le lettere e prese a decifrarmi le parole scritte.